that was a good solution, hanging with the raisin girls. She's gone to the other side, giving us a yo-yo. Things are getting kind of gross, and I go at sleepy time. This is not really, this is not really happening.
I nomi delle cose, la trasmissione della coordinamenta femminista e lesbica sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Seems we got a cheaper feel now, all the sweet tears are gone. Ciao a tutte, ciao a tutti. Apriamo la trasmissione con un saluto a Laura, che lotterà sempre insieme a noi.
Cara Laura, nemmeno una settimana fa abbiamo fatto una puntata in radio sulla morte. Abbiamo parlato di filosofia, di società, di analisi materialiste, dell'idea della morte. Ma tutto questo è ragione, è pensiero, è dolore elaborato. Oggi sono stata al tuo funerale, non potevo non esserti vicina. Il dolore che ho provato è stato invece fisico, profondo, pungente. Poi piano piano il mio cuore si è riscaldato pensando a quanto mi hai insegnato a ragionare, pensare, ma anche a seguire il mio istinto, a fregarmene degli ostacoli con intelligenza. Ho capito che mi hai lasciato la passione per la lotta, le risate, il tuo fuoco. Una parte di te ormai è parte di noi e questo significa non morire mai. Noemi e tutte le coordinamente. Morte, fatti da parte, che passa la libertà. Ciao Laura.
Ciao Laura. Ciao di nuovo a tutte, ciao di nuovo a tutti. Apriamo, dopo aver salutato Laura, con l'8 marzo qui a Roma. Come abbiamo già detto nelle altre trasmissioni precedenti e nelle settimane passate, ci sarà una manifestazione alle 10 di domenica mattina, che partirà da via Ostiense 137, che è davanti praticamente alle Cagne Sciolte, e sarà una manifestazione a tappe che arriverà fino al centro socioculturale Ararat. Ogni collettiva, mi permettete questo femminile che rende molto di più l'idea, o comunque gruppi di collettivi organizzeranno una di queste tappe. La coordinamenta farà la tappa al Ponte di Ferro, con una sua specificità, che è una scelta che abbiamo fatto da diverso tempo, contro la guerra del capitale, contro l'ordine patriarcale.
Scelta che abbiamo compiuto da molto tempo, questa, cioè quella di riportare al centro del discorso politico e del discorso in particolare femminista l'antiimperialismo, perché come ci ricorda anche Simone de Beauvoir, come diceva anche lei, il femminismo è geneticamente di sinistra, non la sinistra che adesso abbiamo difficoltà. Scusate, forse non mi si sente?
Scusate, non si sente? Sì, sì. Qui sì, si sente, vai.
Si sente. appunto dicevamo che il femminismo è geneticamente di sinistra, non appunto la sinistra che adesso stentiamo a riconoscere, nel senso dei partiti che sedicenti
di sinistra. Ok, quindi adesso mi sa che non si è sentito tutta la parte iniziale del mio intervento, allora ricominciamo da capo. Stavamo dicendo come mai abbiamo, come diceva anche giustamente Elisabetta all'inizio, abbiamo deciso da molto tempo di riportare al centro del discorso politico, in particolare del discorso femminista, il tema dell'antiimperialismo, anche perché, come ci ricorda anche Simone de Beauvoir, il femminismo è intrinsecamente, geneticamente di sinistra, non certo di quella sinistra che oggi fatichiamo a riconoscere, insomma non ci stiamo assolutamente riferendo ai partiti della sinistra che in realtà si sono fatti oggi destra moderna, ma a quella sinistra che è necessariamente antifascista, antirazzista, antisessista e deve essere quindi antiimperialista. In questa tradizione si colloca il femminismo e per questo una femminista deve prendere parola sulle aggressioni che continuano a verificarsi e si intensificano nella nostra storia attuale. La pratica femminista, dal punto di vista insomma dell'analisi antiimperialista, dice anche una cosa importante, cioè insegna a riconoscere sempre un aggredito e un aggressore. In ogni dinamica di violenza il femminismo appunto insegna a mettere l'accento sempre sulla sul fatto che un'aggressione è sempre a senso unico, no? E lo sappiamo molto bene, insomma, che storicamente invece alle donne è sempre stata riservata una doppia colpevolizzazione, nel senso che quando una donna è vittima di violenza si tende a far ricadere su di lei la colpa della ricevuta aggressione, perché chissà che cosa avrà detto, chissà come si sarà vestita, se lei è un po' cercata, mentre invece appunto le femministe riportano sempre l'attenzione sulla distinzione tra chi aggredisce e chi viene aggredito. Allo stesso modo, quando si verificano aggressioni su vasta scala, cioè appunto di filiere imperialiste, di interi paesi che ne aggrediscono altri per depredarli e per smembrarli e per destabilizzare tutto l'ordine che intere aree regionali hanno conquistato, anche di convivenza pacifica, soltanto per motivi chiaramente di profitto, anche lì è molto semplice, a dispetto di tutta la complessità che può scatenarsi nei vari scenari di fronte, controfronti, gruppi e controgruppi, però la dinamica è sempre la stessa ed è molto facile riconoscere chi è aggredito e chi invece aggredisce.
Pronto? Si sente? Allora, inoltre diciamo che la nostra attenzione nei confronti della tematica dell'imperialismo è dovuta anche al momento contingente. Perché? Perché il neoliberismo strumentalizza la violenza sulle donne, i diritti umani, la violenza sulle diversità per impostare le guerre neocoloniali, per aggredire i paesi del terzo mondo, comunque tutto e tutti quelli che sono asimmetrici rispetto ai loro interessi. Questo che cosa significa? Significa che il problema del femminile qui sul fronte interno, il problema del femminile sul fronte esterno non può essere ignorato, non può essere dimenticato quello che gli Stati Uniti in testa con le potenze alleate, vassalli e configurazioni varie stanno portando avanti usandoci proprio direttamente. A questo proposito abbiamo scaricato un articolo esemplare, diciamo che è addirittura vergognoso se dovessimo definirlo in maniera precisa, che riguarda quello che sta succedendo in Venezuela in questo momento, no? Cioè ci sono le manifestazioni contro il governo e ci sono state delle manifestazioni di piazza, è stato ucciso un ragazzino di 14 anni. Allora, a fronte di tutto questo, il Corriere della Sera esce con un articolo che dice, poi a firma di una donna: le tre signore del Venezuela che guidano la lotta a Maduro, Lilian, Corina e Mizzi in piazza contro la violenza per la libertà. Allora, c'è tutto in questo articolo, c'è tutto quello che noi diciamo da tantissimo tempo. Non sappiamo neppure da dove cominciare, se dalla strumentalizzazione del fatto che queste sono donne e quindi dall'uso delle signore, no? Per portare avanti un discorso che chiaramente verrà propagandato in maniera più facile, da quello che poi si legge nell'articolo, no? Come vengono presentate queste qui?
Sì, perché oltre ad essere donne, chiaramente sono anche le madri, come se fossero soltanto loro le madri in Venezuela, no? Appunto, certo. L'articolo
a parte il fatto
inizia
che si bypassa allegramente sulla loro collocazione politica e sul fatto che
sia una protesta borghese in funzione,
sia una protesta di un certo tipo, non solo borghese, ma addirittura è una destabilizzazione di tipo imperialista, infatti, no? Perché nei paesi dell'America Latina, alcuni paesi dell'America Latina stanno tentando con alleanze, con legislazione ad hoc, di sottrarsi a quello che è stato sempre il dominio che le ha tenute vincolate.
Beh,
cioè
sì, con grossi
americano.
Processi di integrazione, insomma, no? hanno costituito vari organismi di integrazione, dall'ALBA fino a anche il Mercosur, che per carità avrà altri principi, insomma, guida, però comunque tenta in qualche maniera. Comunque, ritornando all'articolo, alla strumentalizzazione delle donne, a parte l'articolo inizia così: il Venezuela è in lutto, sono in piazza con le madri di questo paese pacificamente, le madri, quindi tutte le madri
tutte
del
le
Venezuela
madri,
sono,
certo.
sono in piazza perché il proletariato non ha genitrici. Lilian Tintori è un'ex presentatrice TV e campionessa di kitesurf con un fisico da pin-up che fa onore ai suoi 36 anni, ma quando ti twitta il grido di protesta e scende in strada in jeans e t-shirt a guidare la ribellione delle Mujeres en Blanco contro l'ennesima brutalità di regime, la sua bellezza diventa secondaria. Qua praticamente, no, c'è l'ennesima, come ci hanno provato con le curde, per esempio, no, a lanciare le linee di moda sul fatto, appunto, la linea di moda
sì.
de, non mi ricordo che casa di produzione, H&M mi sembra, delle guerrigliere curde. Comunque si fa un riferimento anche da parte di una giornalista donna al fatto che questa signora sia
praticamente viene messa sempre in evidenza la fisicità, la bellezza, no? Ma mai in evidenza la loro collocazione politica, perché qui c'è una collocazione politica precisa. E poi mi ha colpito moltissimo il fatto che un articolo ignobile di questo tipo, che praticamente strumentalizza delle chiamiamole collocazioni politiche profondamente reazionarie, usando la figura femminile, invece non mette in nessuna evidenza il fatto che chiaramente che cosa portino avanti queste qua, no? Cioè il discorso politico che
ma infatti è esemplare questo articolo, perché riesce a far passare attraverso questa strumentalizzazione delle donne belle, delle madri di famiglia pacifiste eccetera, una serie di menzogne veramente oscene, no? Perché qua l'autrice, la giornalista, non ha pudore nel smerciare informazioni completamente false, cioè dei numeri incredibili. Per esempio, si dice, a un certo punto sta parlando di uno incarcerato, insomma incolpato di un'altra rivolta che c'è stata un paio d'anni fa, no? E dice: Leopoldo è solo un caso fra centinaia di migliaia di altri assassinati o incarcerati.
Sì,
dopo
anche
dice
nel trafiletto iniziale dell'articolo dice: in prima fila ora a Caracas ci sono le donne Lilian, Maria e Corina Mizzi e le madri di centinaia di giovani uccisi o in carcere.
Centinaia di giovani, però chiaramente i giornalisti ormai non si fanno più nessuno scrupolo a verificare le loro notizie o a portare le prove dei loro argomenti, insomma, di quello che sostengono.
Oltretutto qui bisogna aprire una parentesi sul non più sul ruolo dei media mainstream, ma su quello che sono. Cioè, una volta si parlava di una stampa democratica, si parlava di un ruolo della stampa, si parlava di una stampa reazionaria. Attualmente i media mainstream sono parte del sistema, sono parte integrante del sistema, quindi non sono più asserviti, sono strumento principe del sistema, e quindi questo noi ce lo dobbiamo sempre ricordare, perché tutto quello che passa sulla stampa mainstream noi dobbiamo come prima cosa chiederci se è vero.
Tornare sempre un po' al ruolo dei media, ma anche appunto alla loro natura, volevamo fare altre due considerazioni, cioè da una parte per riprendere il discorso su una sorta di salto qualitativo, cioè di quasi un cambiamento di natura, no? Quando diciamo appunto che i media ormai sono parte integrante, cioè non sono soltanto uno strumento in mano a una classe dominante, ma sono segmenti della classe dominante, c'è anche da contestualizzare questa cosa all'interno di un processo di globalizzazione che ormai insomma è uno stadio abbastanza avanzato, che appunto ci sommerge di informazioni noi grazie a internet, grazie a tanti canali che abbiamo di informazione. È vero che da una parte questi sono possono agevolare anche noi nella lotta per metterci in contatto eccetera, dall'altra però ci creano dei problemi, perché sono talmente tante le informazioni, sono talmente tanti gli strumenti tecnologici attraverso cui manipolare e creare anche dei falsi e una disinformazione, che diventa difficile discernere quale di queste sia effettivamente genuina e quale invece è soltanto una montatura, no? Però data questa difficoltà oggettiva, in realtà i giornali di regime, chiamiamoli così,
beh,
insomma,
così è.
Perché così è, non si fanno neanche più problema di dover in qualche modo mascherare le loro menzogne. Cioè qui prima, se prima dovevi leggere tra le righe dove sta l'inghippo, dov'è cosa è che
fino
non mi
dove
dicono,
arriva
adesso
la verità
dicono tutto.
Sì,
dicono tutto, e evidentemente perché se lo possono permettere, c'è cioè un livello,
certo,
di
tanto è vero che mi ha colpito molto questo articolo, perché la sera prima io avevo sentito uno dei telegiornali di Stato, che mi dispiace di non ricordarmi qual era, mi pare o l'uno o il due, che ha riportato un servizio sul Venezuela e l'intervista alle signore suddette, identico a questo, cioè identico, nel senso con lo stesso identico, addirittura quasi le stesse parole. Questo significa che è un input rispetto a un tipo di notizia che deve circolare.
Però dal nostro lato, diciamo, da chi appunto cioè vuole opporsi a questa propaganda, diciamo torna di estrema attualità e di estrema urgenza una responsabilizzazione anche nostra di fare inchiesta prima di prendere parola sugli avvenimenti, anche se cioè senza farci spaventare dalle difficoltà che si incontrano, che sono di natura oggettiva. oltre che soggettiva, insomma, però sono effettivamente di natura oggettiva, no? Quindi il fare inchiesta diventa comunque complicato, cioè viene complicato in questo momento storico non dalla mancanza di informazioni, ma da un eccesso di informazioni e di stimoli, insomma, no? E quindi ogni tanto, prima forse di lanciarsi verso delle considerazioni, bisognerebbe prendere un attimo di respiro e cercare di mettere insieme i pezzi del puzzle.
Anche perché ci dobbiamo rendere conto, e questo non è la prima volta ovviamente che facciamo questo ragionamento, che nel momento in cui succede qualcosa in un paese straniero, che sia vicino o lontano, qualsiasi zona geografica sia, non è che perché passa tramite il mainstreaming la parola ribelli, rivolta o quant'altro, perché poi sono parole strumentalizzate come tutte quante ovviamente, e non si può prendere per buono quello che ci viene detto e quello che ci passano tramite queste informazioni, perché molto spesso prendiamo dei pali in faccia fondamentalmente, perché pensiamo a rivolte o a ribellioni, e in realtà effettivamente sono quanto di più vicino a strumentalizzazioni che vengono comunque dall'imperialismo, da paesi, da strumentalizzazioni occidentali. Adesso non mi ha di fare esempi perché insomma sarebbero miliardi. E però insomma basta pensare al Venezuela, tanto per rimanere in tema Latino America, figuriamoci, insomma. E quando poi, soprattutto sulla questione femminile, no, il momento in cui ci sono tre donne tutte quante, no, a dire, non dico ovviamente le compagne, dico insomma spesso la maggior parte delle persone che legge questa cosa, che ah, che bello, sono donne. Assolutamente noi dobbiamo lavorare anche su questo, anche nell'inchiesta, come precisava prima Margherita, che l'inchiesta serve anche a questo, a smontare queste notizie che strumentalizzano la figura femminile e soprattutto la figura della maternità, no? Insomma, però sinceramente mi ritrovo molto più in una foto oggi, la cito perché effettivamente oggi è riuscita fuori la foto di questa donna con suo figlio, che è la donna della ribelle per davvero sandinista, con il figlio in mano e il fucile in spalla, e l'hanno rifotografati insomma dopo tutto questo tempo, quindi recentemente, e sorridenti, ovviamente il figlio è cresciuto, è un mio coetaneo più o meno, e quelle sono le ribelli e non quelle che vanno in giro in t-shirt e sembrano pin-up.
There's no pause, no.
Scusate, ci ho ripensato un secondo, non volevo assolutamente offendere l'estetica di nessuna, era semplicemente per la classica nota di cui parlavamo prima, estetica.
Sì, insomma, non, il problema non è che sono le pin-up, no, uno stile, una decina, ma la strumentalizzazione che ne fanno, insomma, no? Però effettivamente, parlando di strumentalizzazioni, il panorama è complicato dal fatto che certe volte ci sono effettivamente dei moti di piazza che fanno lotta di classe dentro i paesi e che poi vengono strumentalizzati. Altre volte invece ci sono proprio delle vere e proprie rivolte, tra virgolette, che vengono invece architettate a tavolino. E comunque, anche se sembra chiara questa distinzione, poi nei fatti è molto difficile capire ogni volta davanti a quale dei due fenomeni ci si ritrova, no? Però in entrambi i casi, diciamo, bisognerebbe appunto cercare di informarsi meglio per discernere.
Allora, vi ricordiamo domenica, l'appuntamento di domenica 8 marzo alle 10 a Via Ostiense 137, e il nostro appuntamento, l'appuntamento della Coordinamenta Femminista e Lesbica contro la guerra del capitale, contro l'ordine patriarcale, al Ponte di Ferro, perché il Ponte di Ferro poi ha un significato particolare, è un significato simbolico. Al Ponte di Ferro, il 7 aprile del 44, per rappresaglia contro l'assalto al forno Tesei, che riforniva le truppe di occupazione nazifasciste, 10 donne sorprese dai soldati nazisti con pane e farina vennero fatte allineare lungo il ponte, faccia al fiume, e furono ammazzate con un colpo alla testa. Quindi il Ponte dell'Industria, come si chiama in effetti, ma il Ponte di Ferro, come lo chiamano i romani, ha un significato significato speciale, ha un significato particolare per noi donne, ha un significato particolare nei confronti, cioè per quanto riguarda la guerra, e un significato particolare in questo momento, dato che siamo immerse in scenari di guerra. E proprio per l'8 marzo, per quanto riguarda l'8 marzo, fra poco andremo in collegamento con delle compagne francesi di Marsiglia che la notte tra il 7 e l'8 faranno una marche de nuit, di cui vi parleremo fra poco.
La parentesi di Elisabetta.
Ciao a tutte. La riffa. Ci siamo quasi abituati allo stravolgimento di segni, significati e parole che il neoliberismo ha operato pian piano in questi anni. La parola riforma non significa più miglioramento di vita, acquisizione di diritti, bensì affossamento delle garanzie sul lavoro, distruzione dello Stato sociale, incremento della disoccupazione, persecuzione dei cittadini e delle cittadine da ogni punto di vista, sociale, fiscale, legislativo. Eppure questa parola la stiamo quasi interiorizzando. La parola sicurezza ormai è diventata un mantra per demonizzare migranti, poveri, antagonisti, diversità, per militarizzare territori, città, le nostre stesse vite, e la gente l'ha interiorizzata. Quando viene nominata la parola sicurezza, le persone si sentono coinvolte nella vittoriana paura per la plebaglia o per un fantomatico nemico che minaccerebbe la società occidentale. Poi leggiamo il rapporto Istat Noi Italia, che ci dice che il 23,4% delle famiglie, pari a 14,6 milioni di individui in Italia, vivono in una situazione di disagio economico, specificando che il 12,4% dei nuclei familiari si trova in grave difficoltà, 10 milioni di persone in condizioni di povertà relativa. Ma la questione sociale non esiste, e se esiste, la responsabilità viene data alle famiglie incapaci di affrancarsi dalla miseria e di fornire un quadro educativo di riferimento, naturalmente borghese, ai loro figli. La dignitosa povertà, un sentimento che accompagnava le povere e i poveri e che li riscattava dalla loro condizione, non esiste più. Ora la povertà è diventata miseria ed è quella tragica degli USA. Il neoliberismo ha scatenato la guerra alla povertà, non nel senso di eliminare la povertà, ma nel senso di guerra ai poveri, cioè della loro espulsione dalla cosiddetta società legittima. I senza tetto in Italia sono sempre di più e sono sempre più italiani. Cade così anche l'ultima mistificazione nei campi di cosiddetta accoglienza, che potete solo immaginare quale sia. E non ci vivono solo rom, sinti, migranti, stranieri in genere, come vorrebbe la comune vulgata, ma anche tantissimi italiani e italiane. Qualche giorno fa, nella periferia ovest di Milano, una bimba italiana di 9 mesi è stata rinvenuta morta in uno stato di malnutrizione e scarsa igiene, ha dichiarato il medico legale. A chiamare il 118 sono stati i genitori, quando si sono accorti che la bambina non respirava più. Ma ora sono loro a essere indagati dalla magistratura e colpevolizzati, perché la povertà apre scenari di reato penale. Sono sempre di più i bambini e le bambine sottratti ai genitori e dati in affido e in adozione per la povertà del nucleo familiare. Una doppia condanna: a chi è privo di mezzi di sussistenza vengono sottratti anche gli affetti. Non sono previsti aiuti economici, altrimenti, così ci dicono i servizi sociali, sarebbe assistenzialismo. Vengono completamente omesse le scelte economico-politiche, lo smantellamento dello Stato sociale, l'ampiezza delle discriminazioni di classe, l'impunità dell'apparato repressivo. E così succede a chi a Los Angeles la polizia ammazzi in pieno giorno, senza ragione alcuna, in mezzo ai poveri stracci su cui stava accampato, un senza tetto, la cui sola colpa era quella di dormire per strada e di essere quello che questa società ritiene rifiuto sociale. Però con enfasi i media italiani hanno rimbalzato la notizia che il malcapitato aveva precedenti per rapina. È il ritorno all'equazione povero povera uguale delinquente. E così succede che il ministro Angelino Alfano, nella riunione a Roma per l'allerta antiterrorismo, preveda la repressione e la punibilità penale dell'accattonaggio molesto. Non si capisce assolutamente cosa c'entri l'accattonaggio con norme che riguardano l'antiterrorismo, come non si capiva assolutamente cosa c'entrassero le norme di fatto contro la lotta No TAV con il decreto antifemminicidio. O meglio, si capisce benissimo, gli obiettivi veri sono sempre nascosti dietro pelosissime nobili ragioni. E chi decide quando l'accattonaggio è molesto? La polizia? Adesso si assume anche il ruolo di servizio sociale? D'altra parte, la divisione di ruoli tra servizi sociali e servizi polizieschi è sempre più labile, in una pericolosissima sovrapposizione. E così succede che nessuno e nessuna si scandalizzi per una campagna che ha fatto il giro dei media mainstream, che è stata propagandata in tutte le città, che occhieggia dalle fiancate degli autobus urbani e che dice: 1,4 milioni di bambini in Italia a rischio povertà, sono i nostri vicini della porta accanto, famiglie che non riescono più a provvedere alle necessità dei loro figli, emarginati perché poveri, attiviamo insieme un bonus solidale per acquistare prodotti di prima infanzia, medicine o pagare la mensa scolastica, garantiamo ai nostri bambini un futuro più sereno. E segue la richiesta di donare 2 euro via SMS o da rete fissa. Ma non è finita qui. Chi ha bisogno dovrà proporre la propria candidatura per il bando bonus solidali e partecipare alla riffa per l'assegnazione. Non stiamo scherzando, non è un brutto sogno, è proprio così. Il problema è che non abbiamo sentito levarsi voci indignate, anime belle scandalizzarsi, sinceri democratici scrivere parole di fuoco. È il darwinismo sociale, sopravvive in questa vita solo chi ce la fa. Per questo è necessario e imprescindibile cercare di innescare meccanismi di uscita da questa società, rifiutando ogni forma di collaborazione, anche se le richieste sono mascherate da nobili motivi e nobili intenti, rompendo con questi valori mortiferi, sottraendoci tutti i giorni e in tutti i momenti della nostra quotidianità. Ciao. Thank you.
Pronto?
Eccoci, allora, ciao, siamo in collegamento, questo lo diciamo per chi ci ascolta, con le compagne di Marsiglia, le Complot de Cagolle, ditemi se ho pronunciato male, che insieme ad altri gruppi, non so come ci racconteranno poi loro, la notte del 7 marzo prossimo hanno organizzato a Marsiglia una Marche de Nuit. A noi è piaciuto moltissimo, perché ci siamo letti il vostro manifesto e ci è piaciuto moltissimo il tipo di chiamata che avete fatto, no? Per esempio, sei femminista, sei velata, sei donna, sei nera, hai la testa rasata, sei lesbica, sei bianca, sei madre, sei nonna, no? Stiamo leggendo un po', che è un elenco lunghissimo, non esaustivo come dite voi, però la strada è tua, vieni alla marcia. Allora raccontateci un attimo come l'avete impostata e intanto comunque ciao a tutte.
Ciao a tutte, anche voi. Allora qui sì, siamo nello studio di Radio Galera, che è la radio libera di Marsiglia, quindi in Francia, e siamo l'ex Complot de Cagolle. Ma ora ancora il nome per il momento resta questo.
Ciao.
Allora, quindi noi, voilà, come è nata l'idea della marcia? Appunto, è nata da uno sguardo un po' più generale su quelle che sono le oppressioni e i sistemi di dominazione, quindi è partito da un piccolo gruppo di donne lesbiche trans che abbiamo scritto l'appello, quindi la chiamata. È stato all'inizio era un piccolo gruppo, che perché voilà, qua scrivere una chiamata a tante è molto difficile, quindi, e poi appunto visto che mettiamo nella nostra chiamata degli argomenti che fanno molto arrabbiare, insomma, magari qui in Francia comunque sono argomenti molto caldi come il razzismo eccetera, nell'ambito anche femminista,
certo.
Abbiamo scritto il nostro appello e poi detto, boh, chi ci ama ci segua, e è stato così, è stato proprio una palla di neve che si è ingrandita. E quindi voilà, qua, oggi come oggi appunto, abbiamo cominciato subito, quindi novembre abbiamo cominciato a scrivere l'appello e in gennaio già ci siamo aperte altra gente, una volta scritto l'appello abbiamo chiamato con noi altre persone che hanno creato altre cose.
Ma la marcia poi è separata, vero? È separatista?
Sì, è una marcia separatista, quindi appunto anche tutte queste questioni. Abbiamo chiarite noi in piccolo collettivo, diciamo tra virgolette, come appunto la questione trans e intersex,
certo,
che sono chiamati a marciare con noi. Marciare non so se si dice camminare, non so come
sì, no, si dice marciare. Si dice camminare, ma anche marciare, cioè rende l'idea tutto, non vi preoccupate, anzi si capisce bene, sei bravissima, stai parlando un italiano chiarissimo.
Ok.
E quindi, volevo dire che infatti a noi è piaciuto molto, prima perché anche noi siamo separatiste. Ma al di là di questo ci è piaciuta proprio questa vostra chiamata, perché noi l'abbiamo anche pubblicata sul nostro blog, anche se certe cose per esempio caricheremo sul blog la trasmissione, la traduzione giusta domani mattina, certe cose magari non le abbiamo capite proprio fino in fondo, cioè più che non capite non le sappiamo tradurre in italiano perché sono un po' gergali, no? Cioè sono di lingua parlata, però la chiamata è molto bella perché attraversa, cioè qualsiasi stato d'animo che possa avere una donna, no? Dice tu sei in collera, tu ti senti male se devi andare dal medico, oppure ami danzare, oppure non lo so, hai sei sorda addirittura, no? Sei sorda, sei handicappata, oppure sei velata.
Nel collettivo organizzatore giustamente ci sta anche delle persone sorde,
certo,
tra l'altro, e quindi ci saranno anche slogan durante la marcia in lingua dei segni.
Certo, anche qui da noi ci sono delle compagne che hanno un collettivo di persone, di donne sorde, che usano appunto la lingua dei segni, e loro insegnavano anche la lingua dei segni. Sì, sì.
E poi appunto, perché tutta questa diversità, perché avevamo anche voglia di mettere in valore la diversità, giustamente, perché delle volte noi, cioè delle volte è importante, è giusto e ci rende forti, certe volte ci sentiamo noi, ma in queste noi c'è anche tante differenze, quindi essendo differenti, qua non siamo sempre delle supereroine, non siamo sempre depresse, non siamo sempre, ma siamo anche tante cose insieme, quindi, e anche le persone che fanno parte di questa organizzazione della marcia, siamo veramente differenti, non partiamo tutte dallo stesso punto e non siamo toccate tutte nelle stesse oppressioni, ma nell'oppressione più generale appunto del sistema.
Certo. Noi abbiamo fatto tempo fa per l'8 marzo dell'anno scorso, a dire la verità, un 8 marzo contro la norma, no? Cioè contro tutta la serie di norme che ci chiudono, ci ingabbiano, e certe norme le abbiamo anche talmente interiorizzate che magari non ce ne rendiamo neanche conto, le portiamo avanti e interiorizziamo tutta una serie di cose che ci incatenano, ed è difficilissimo venire fuori da queste sovradeterminazioni, no?
Appunto. Noi abbiamo voglia proprio di mettere anche appunto questa, la questione della norma e anche la bellezza della diversità, nel senso,
certo,
e delle volte il noi non è sempre vero, no? Nel senso che ci siamo noi in certi aspetti, ma che abbiamo anche tanti colori differenti, delle cose differenti a livello individuale, ma che poi appunto siamo malgrado tutti, diciamo, delle pressioni comuni, che quindi
Senti, prima dicevi che avete incominciato a pensare all'appella per questo 8 marzo già da novembre, e come mai avete, insomma, cominciando così presto, come mai questo 8 marzo, diciamo, no, lo volete riportare al centro e avete deciso di impegnarvi nella costruzione di questa giornata? Cioè, quali sono i motivi che hanno portato,
appunto volevamo fare proprio più che altro appunto la marcia di notte, già di camminare la notte, ma non tanto perché la notte, giusto per il discorso che la notte le donne sono meno scure e questo, ma proprio denunciare la situazione globale delle donne lesbiche, trans, tutta la giornata anche, però per me era importante fare una manifestazione non autorizzata la notte, e non autorizzata perché giustamente una delle cose, visto che puntiamo ai grandi sistemi, cioè la colpa del grande sistema più globale, c'è, cioè appunto anche tutta la sicurezza nelle strade, non ci piace, quindi non volevamo, c'erano altre amiche in altri posti a...
Certo, beh, questa cosa pure da noi è particolarmente evidente. Negli ultimi anni c'è stata un'esacerbazione della presenza di militari e di polizia per le strade, chiaramente sempre con un pretesto diverso. Una volta un'emergenza ambientale come il terremoto dell'Aquila, dove appunto poi la militarizzazione ha portato anche a delle violenze e degli stupri, insomma.
Come sempre, c'è da dire che gli sbirri non ci sono veramente, non è un discorso di ordine pubblico le violenze fatte alle donne, cioè è un discorso più generale, è un discorso procurato appunto dalla violenza maschile, che comunque sia non so, gli sbirri a difenderci, cioè difendiamo soli, quindi per noi era proprio anche questo, era una delle cose per cui siamo partiti in piccolo comitato nel dire cosa per noi è importante, cioè noi, per noi è importante non farci scordare la manifestazione da degli sbirri, per esempio.
Siamo d'accordo anche noi.
Che facciamo tutto, pensiamo, insomma, come difenderci, perché siamo noi che ci difendiamo nella vita, poi non è sicuramente lo Stato, lo spirito gentile che arriva e ci difende, quindi
no, anzi, diciamo che il contrario. Qui
quando sei rassisé, per dire, quando sei una persona d'origine, anche dopo 15 generazioni, ma sempre d'origine o algerina o immigrata, diciamo, appunto c'è ancora la double, no? la doppia pena qua, no?
Sì, una doppia oppressione
che stupisce nei confronti di tutto questo sistema securitario.
Infatti
anche questo era un punto centrale per noi da mettere nella nostra marcia, perché fa molto dibattito in Francia la questione del velo, sì, il velo no, e l'oppressione delle donne, ma vista da un punto di vista delle donne bianche occidentali. Quindi per noi anche questo era un punto importante che volevamo mettere al cuore dell'appella.
Giusto, noi siamo l'accoordinamento, voi avete fatto l'appella, ci piace molto.
Ma infatti bisogna cambiare, qua ancora non siamo a sto livello, ma è vero che è merda.
Infatti questa cosa comunque ci interessa parecchio, no? Il discorso appunto di incontrare donne che vengono da culture e sistemi anche di riferimento diversi, no? Perché giustamente anche storicamente è stata fatta una grossa critica al femminismo occidentale, no? Cioè di avere quella cosiddetta bianchezza abbagliante, cioè in realtà di aver posizionato, cioè di aver sostituito a un soggetto neutro maschile bianco eterosessuale un altro soggetto bianco, sempre però a quel punto femminile, no? E invece appunto l'incontro con donne di altre culture, per esempio anche rimanendo in tema, dicevi il velo o non il velo, no? Certe volte il femminismo occidentale ha questo grosso limite di usare la laicità, la rivendicazione della laicità in realtà come un muro nei confronti dell'incontro invece con la diversità, no? E allora io penso sempre alla Francia, essendo stato un paese con una grossa storia coloniale.
Credo che la laicità d'Italia ancora è magari un dibattito, ma in Francia appunto questa laicità praticamente è la super norma, e nel 2004 delle studentesse delle scuole medie sono state cacciate via dalla scuola. Cioè è una situazione assurda qua in Francia, a questo livello qua, e sta nel dibattito purtroppo femminista, cioè. E anche per questo tante donne fanno fatica a avvicinarsi al femminismo, perché c'è
questo dibattito poi attraversa anche il tema della prostituzione, per esempio qui da noi c'è un certo tipo di femminismo che condanna assolutamente la prostituzione, e quindi non si rende conto assolutamente di portare avanti un discorso estremamente reazionario, cioè divide ancora una volta le donne per bene dalle donne per male.
C'è questo discorso, è stato appunto noi che dobbiamo spiegare agli altri che devono fare, senza, no, rendersi conto di altri sistemi di dominazione, come voilà, l'Occidente che fotte la merda dappertutto, per questo non è grave, quindi questo mercato sessuale, e anche appunto il discorso che io faccio quello che voglio col mio corpo, quindi se voglio mettere il velo me lo metto, voglio
certo.
Mi sostituisco. L'autodeterminazione per noi fa parte proprio dell'ABC, di quello che io chiamo femminismo, quello che noi chiamiamo femminismo.
Certo.
Le lezioni di vita alle altre, io non so, da altre, penso che ognuna è libera di fare quello che vuole nella vita, e che penso che bisogna smettere di ripetere in questi termini di colonialismo, nel senso che non andiamo più noi a spiegare, perché poi appunto non solo ci può essere stato uno scambio con le altre culture, ma c'è veramente uno sguardo penso che c'è tanto da imparare, cioè. So, all'emissione oggi stanno le donne kurde che proprio parleranno, mm-hmm. E che sono delle lotte, giusto,
certo.
Che bisognerebbe giusto guardare sta zitte, cioè guardare no, ma nel senso c'è tanto da apprendere, non c'è solo questo piccolo scudo che è l'Occidente, ma
certo.
C'è tante cose, tanti sistemi.
Sì, non solo, ma poi il femminismo, noi lo chiamiamo l'emancipazionismo occidentale, poi è uno strumento molto potente per portare le guerre neocoloniali, perché di fatto l'Occidente poi si pone come quello che va nei paesi del terzo mondo a salvare le donne, a portare i diritti umani, a far valere la democrazia e compagnia bella, no? Per cui è uno strumento addirittura di guerra coloniale.
Da noi qua abbiamo avuto un plateau radio super interessante 2 settimane fa sulla decolonizzazione del femminismo, perché poi appunto che in Francia è proprio speciale come situazione, perché proprio nel 2004 continuano le leggi contro islamofobiche eccetera.
Sì,
nel
immagino.
Nel 2004 c'è stato proprio c'è stato delle femministe istituzionali, quindi delle donne del Partito Socialista, corrispondente del Partito Socialista in Francia, sono state loro, sono state scelte per fare queste leggi, sono proprio delle donne che hanno fatto questo tipo di leggi contro, e parliamo sempre del corpo delle, cioè, sempre le donne, comunque
sì.
Grazie al burka, sempre le donne colpevoli della loro situazione, e voilà, è veramente assurdo, cioè se non è che non si mette le mani dentro fa sulla situazione di quant'anni, è veramente speciale.
Ma infatti è bene che incominciamo come femministe proprio a mettere al centro dell'agenda questo discorso, no? Cioè di riuscire a creare un discorso che tenga dentro anche queste diversità che effettivamente hanno anche delle tensioni conflittuali, no? Perché apparteniamo effettivamente a culture diverse, penso per esempio a quando qui incontriamo le donne sudamericane, no? Con cui, cioè, sono compagne di lotta, occupiamo le case eccetera, però loro per esempio hanno un portato, cioè hanno una tradizione cristiana cattolica molto radicata, e quando parliamo di aborto ci sono sempre dei conflitti, no? Perché per quanto le riguarda ogni tanto è effettivamente insomma hanno un'impostazione di tipo cattolico, no? Però è bene che incominciamo a cercare un modo per costruire insieme un femminismo che tenga dentro tutto questo, perché se, come dicevi anche prima, no? In Francia queste cose, cioè, sono proprio, cioè, sono magari più esacerbate rispetto all'Italia, perché la Francia ha un passato coloniale molto più importante e molto più esteso di quello che ha avuto l'Italia, però ormai con tutte queste aggressioni imperialiste, con i fenomeni, con i flussi migratori che sono esplosi eccetera, ci ritroviamo in tutti i paesi ad essere così mischiati tra di noi, no? E allora insomma, oltre a riconoscerci nella classe, cosa che comunque rimane fondamentale, ci dobbiamo impegnare anche a riconoscerci come donne, come genere, no? A cercare un discorso unitario da questo punto di vista, perché sta arrivando anche qui, insomma.
Non si può prendere una lotta, cioè questo è proprio, secondo me, proprio il fondamento del capitalismo, anche tutto il genere, la razza, la classe, non possiamo fare una cosa sola, non possiamo
Stare
contro le violenze razziste, a mio avviso.
No, siamo d'accordo.
Razziste giustamente sono delle cose da vedere nell'insieme, quindi cioè, poi è chiaro, è complicato, nella pratica è complicata, perché appunto c'erano delle manifestazioni dove non si trovi insieme, non so.
No, però è importantissimo, anche noi da tanto tempo stiamo portando avanti un discorso che tenga dentro gli intrecci di genere, razza e classe, perché altrimenti se escludi una di queste oppressioni poi praticamente non riesci a portare avanti una lotta che sia di liberazione. E nonostante sia un discorso appunto difficile, cioè da una parte è difficile, ma è difficile perché non il femminismo stesso non è abituato a fare questo, praticamente ha soprattutto quello che va per la maggiore, il femminismo quello istituzionale, paraistituzionale, che è quello poi che esce vincente un po' da un po' di anni, è un femminismo che è legato tantissimo a un discorso interno a questa società, quindi non ha nessuna intenzione di mettere in discussione i rapporti di classe, ed è un femminismo di stampo occidentale, quindi non ha nessuna intenzione di mettere in discussione la supremazia occidentale, quindi è importantissimo l'intreccio di genere, razza e classe.
Sì, e poi appunto penso che anche no, il femminismo c'è, cioè, quello universitario sicuro e quello istituzionale, ma appunto c'erano anche i nuovi femminismi, il femminismo islamico, il femminismo comunitario in Messico, cioè delle donne che hanno dei testi ma super geniali, perché all'inizio, cioè, erano un po' diffidenti, no? Verso il femminismo, perché voilà, magari delle volte venivano, quando sono state in Messico per esempio, mi raccontavano le compagne che arrivavano magari su donna a spiegargli la vita, che erano troppo oppresse, che no, e quindi c'era all'inizio, guarda, un po' di freddo tra loro, no? Al momento no, ma vogliamo riprendere anche la parola femminismo e fare altre cose. Quindi sempre, adesso non mi ricordo più come si chiama questa, una tipa che ha scritto un sacco sul femminismo comunitario, un'indigena del Messico, ma sono dei testi veramente anche c'è tanto altro, insomma, non,
sì, sì, ma infatti proprio sul Messico, sì, proprio sul Messico pure noi abbiamo rapporti con delle compagne che vanno là spesso, insomma, in Chiapas, e ci raccontavano proprio come per esempio lì le donne, le zapatiste declinano per esempio il discorso sulla maternità non in termini di rifiuto, non rifiuto, ma proprio di programmazione, cioè come dire, io devo essere, cioè io voglio contribuire alla lotta e voglio avere anche incarichi di governo, ma non voglio rinunciare ad avere dei figli, e quindi praticamente hanno imposto una sorta di programmazione della propria maternità, insomma decidono loro quando e come fare i figli, insomma, no? Cioè sono tutte,
appunto, anche loro per esempio, non so, io stavo un po' di tempo a Oaxaca e per esempio la tua c'è tipo sto essendo tra donne ma tipo giganti si erano occupati a 20.000 la radio, la televisione che sono solamente bianche sono entrate durante 20 giorni questo nel 2006 mm-hmm. e hanno occupato gli studi chiaramente qua, cioè tutto non miste, no? Non...
sì sono e... donne.
E parlando con una tipa universitaria, così la giudice, ma no sì, ma comunque fanno sempre da mangiare per i loro mariti, ah, comunque sto tornata dopo questo grande evenimento, sono tornata a fare quello che facevano prima, no? Mm-hmm. E poi dopo parlavo con una ragazza di Giuffa che mi diceva, ma non importa qua, se come si può dire che una torna come non torni come prima, cioè poi continua a fare delle cose che magari la capista di Catania non farebbe mai, poi ancora la vedete, perché poi voglio dire, chi fa la vestella è sempre una cosa di base da guardare.
Certo.
Ma come fai? Non puoi tornare come prima, cioè le donne comunque magari continuano a fare la mangiare per i loro mariti, quindi per voi sembra una roba del genere, però in realtà sei cambiata, se prima pensavano che era la cucina di cosa cucinare a mezzogiorno. Là sono cambiate, si organizzano per fare le riunioni, cioè.
E certo, non si torna indietro, insomma.
Tutte le volte se è malgrado noi, possiamo avere dei fitti colonialisti, no? Magari, anche se non vogliamo, no? Cioè, per quello era un lavoro comunque profondo da fare.
Sì,
certo. Senti, allora il nostro tempo a disposizione è terminato qua perché okay. Noi abbiamo dalle 8 alle 9 e ringraziamo tantissimo tutte quante le compagne.
Un'ultima cosa così che so che avete un sacco di canzoni di lotta che cantate sempre in piazza in queste
mandatecele
quindi okay. Insomma se volete condividere
se le mettete nel vostro blog
sì,
sicuramente allora. Poi ci possiamo pure risentire così ci raccontate com'è andata questa manifestazione.
Ecco, okay, va bene. Allora, come si dice? Bon marche?
Bon marche.
Au revoir e a bientôt. Okay, merci a tu. Ciao.
Put a spell on you. Cause you're mine. You better stop the things you do. Can't stand it 'cause you put me down. Yeah. I put a spell on you. Because you're mine. You're mine.
E allora adesso vi salutiamo perché oggi giustamente diamo in orario la trasmissione ad Eletto per una volta, ci odierà. E, allora siamo su Radio Onda Rossa 87.9 e per chiunque voglia contribuire alla radio, perché questa è una radio che non ha pubblicità e si sostiene assolutamente da sola e con l'aiuto e la solidarietà dei compagni e delle compagne, il conto corrente postale è 61 84 001 intestato a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001 Via dei Volsci 56 00185 Roma per l'email ondarossa@ondarossa.info. Invece, se volete sentire le nostre trasmissioni, bisogna andare sul nostro blog o su Radio Onda Rossa, ovviamente. Il nostro blog invece è coordinamenta.noblogs.org e per mandarci e scriverci email coordinamenta@autistiche.org.
E allora ci sentiamo il prossimo mercoledì e ci vediamo in piazza l'8
marzo. Ci vediamo
marzo.
Domenica alle 10 puntuali.
Ciao.
Never was a cornflake girl. Thought it was a good solution. Hanging with the red.